Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù circa quei Galilei il cui sangue Pilato aveva mescolato con quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù rispose: credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito delle sorte? No, vi dico, ma se non vi convertite perirete tutti allo stesso modo. O quei 18 sopra i quali rovinò la torre di Siloe e li uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi convertite perirete tutti allo stesso modo. Disse anche questa parabola: un tale aveva un fico piantato nella vigna e venne a cercarvi i frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su questo fico, ma non ne trovo. Taglialo, perché deve sfruttare il terreno? Ma quegli rispose: padrone, lascialo ancora quest'anno, finché io gli zappi attorno e gli metta il concime, e vedremo se porterà frutto per l'avvenire. Se no, lo taglierai. Parola del Signore.
Gloria a Dio.
Erano andati da Gesù a raccontargli un episodio che li aveva sconvolti. Pilato aveva commesso un delitto esecrabile, aveva mischiato il sangue, cioè la vita di alcuni giudei, con quello dei sacrifici. Che cosa voleva dire? Per questo sono andati da Gesù. Che cosa sta accadendo? Questo è il senso di questa provocazione. Che cosa hai da dire, Signore? Perché ci troviamo in queste condizioni? Perché uno straniero che governa su di noi non ha rispetto della nostra realtà, neanche della nostra fede, men che meno della nostra dignità, così da mischiare il nostro sangue con quello dei sacrifici? Perché? Che cosa accade? Sembra far eco a certe domande che noi ci siamo anche disabituati di fare circa le cose che accadono. Signore, perché sta accadendo questo? In che situazione mi sto trovando? Perché la mia fede si scontra dentro una logica del mondo che la combatte, che la ridicolizza, che beffarda, rende la mia fede una realtà quasi ridicola? Perché? Che succede? E ancora, come mai ci sono dei cataclismi? Come mai accadono delle cose che ci spaventano? Beh, Gesù, prima di questo brano del Vangelo di Luca, aveva già cominciato a dire quali erano le condizioni per entrare nel regno, direi, per muoversi dentro un modo di pensare, che il modo di pensare del regno stava educando questi discepoli e anche il popolo che incontrava, anche attraverso miracoli e segni grandi, stava educando questo uomo a diventare un uomo nuovo, stava educando questo popolo a domandarsi e a potersi rispondere. Aveva detto poco prima di questa parabola che ha raccontato del figo sterile, aveva detto: ma voi sapete riconoscere quando viene l'estate, vedete il figo che mette le foglie e dite l'estate è vicina, sapete riconoscere il tempo che sta arrivando e non sapete conoscere i segni dei tempi, cioè non sapete capire a che punto siamo noi di questa rivelazione di Dio, o a che punto è Dio in questa offerta di salvezza per noi. Non vi sapete orientare dentro una logica che vi prenda dalla morte e vi stabilisca nella vita eterna. Incrociate le dita, andate a cercare altre logiche, andate a guardare in realtà che non vi danno nulla, che non vi sanno dare indicazioni. Ricorrete perfino a cose sciatte, stolte come la magia e cose del genere, e non sapete riconoscere i segni del tempo. Qual è il tempo nel quale ci troviamo? Grandi cose accadono e noi chi abbiamo consultato? Ditelo, abbiamo consultato i giornali, le rubriche, i dossier, abbiamo consultato tutta una letteratura che ha la pretesa di dire cose ma non sa penetrare la grandezza, l'importanza del mistero nel quale ci troviamo. Noi cerchiamo risposte là dove non possiamo trovarle, e dunque di fronte ai fatti della storia non sappiamo qual è la logica di Dio, non sappiamo qual è la direzionalità. Ma voi sapete noi a che cosa eravamo chiamati? Dice San Paolo in questa lettera ai Corinzi: tutte queste cose accaddero a loro, parla dei padri, come esempio, e sono state scritte per ammonimento nostro, di noi, per cui è arrivata la fine dei tempi. Cioè siamo inseriti in un contesto di attesa della manifestazione definitiva di Dio, ma mica che succede l'anno prossimo. Anche per questo tu vai a consultare luoghi qua e là, ma ignori totalmente la parola che invece ti prenderebbe per mano, ti accompagnerebbe, ti darebbe dei criteri per essere tu stesso interprete. Questo è quello che ti manca, questa speranza, quella di diventare tu interprete. Per questo vai a cercare ad altri. Gli altri che hai trovato non sono interpreti, non ce la fanno, prendono notizie, le mescolano tra loro e sintetizzano vaticini che non esistono, creano paure che poi non si, che si sgretolano. Non hanno saputo piantare nel tuo cuore una speranza autentica. Allora Gesù a questi giudei che vanno a raccontargli queste cose ricorda loro qual è la loro dignità, e sapete cosa va a fare? Va a aprire un libro straordinario, difficilissimo. Se tu avessi avuto l'occasione di metterti a leggere la Sacra Scrittura, sono sicuro che quel libro lo hai saltato. Si trova nel Pentateuco, quello che per gli ebrei è la Torah, cioè la legge, ed è forse quello che ti sembra più legalistico, perché riguarda pesi e misure, sacrifici e modalità di farli. Descrive cioè la liturgia, la grammatica per parlare di Dio, per entrare nel Tempio, per offrirgli qualcosa o per ascoltarlo e vederlo agire dentro la storia. È il libro del Levitico. Gesù va a prendere il libro del Levitico e ricorda e usa una parabola. Dice: un tale aveva un fico piantato nella vigna e venne a cercarvi frutti ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: taglialo. Il vignaiolo disse: perché? Perché sono 3 anni che vengo a cercare frutti e non li fa. Adesso voglio i frutti. E il vignaiolo dice: fa che io gli zappi ancora 1 anno e poi verrai. Al capitolo 19 del libro del Levitico è detto così: gli alberi che producono frutto, quando cominciano a produrre frutto per 3 anni, tu non ne coglierai. Sono alberi ancora, secondo la logica della Torah, incirconcisi, cioè ancora non puri. Sai perché? Perché se un albero deve portare frutto prima dei 3 anni, non è un albero stanziale, cioè non fa riferimento a una realtà stabile. Vuol dire che tu stai ancora camminando nel deserto. Gli alberi che tu celebri e che celebrano le promesse di Dio sono alberi che portano frutto dopo più anni, dunque che dicono che tu stai in pace. Non a caso tutte le volte che ricorre l'albero del fico ti accorgi che ci si riferisce sempre a un momento sedentario, tranquillo, in cui il popolo sta in pace. L'albero del fico è una condizione di stabilità. Allora, quando costui va a cercare i frutti e per 3 anni non ne ha trovati, il 4º anno, secondo il libro del Levitico, i frutti di quest'albero devono essere dati a Dio, solo a Dio. Solo dopo il 5º anno, dopo il 4º anno, cioè negli anni successivi, ne può mangiare anche colui che lo ha piantato. Allora, costui che sta venendo, come dice Gesù, a guardare questo fico è uno che viene a prendersi frutti, cioè è Dio che viene a prendersi ciò che gli appartiene. 3 anni di questo fico corrispondono al tempo, alle epoche in cui Dio ha educato il suo popolo. Adesso, con l'insegnamento del Cristo, questo popolo deve fare frutti per Dio. Ma quando il padrone vede che non ne ha e dice: allora taglialo, il vignaiolo dice: no signore, questo 4º anno, diremo noi col Levitico, è del Signore, torna l'anno prossimo, io concimerò, io lo metterò in condizioni di produrre frutto al tempo opportuno, come il Salmo 1 che dice che l'uomo che mette le radici nella Torah porta frutti al tempo opportuno, nel suo tempo. Allora questo discorso del fico è un rimando alla grande liturgia, cioè al rapporto che il popolo di Dio, che gli uomini secondo Dio sono chiamati ad operare per relazionarsi con il Signore, un rapporto liturgico. Che cos'è un rapporto liturgico, come noi facciamo nell'Eucaristia? Un rapporto in cui tu guardi le cose e le riferisci a Dio, ma ancora di più, un rapporto in cui tu fuori dalla Chiesa, fuori da qui, quando torni nella storia, vedi le cose e le relazioni con Dio. Tu sei il sacerdote, come il sacerdote secondo il sacerdozio comune, tu sei il battezzato che è chiamato a rilegare le cose della storia con il progetto di Dio. A te è affidato questo compito sacerdotale e profetico. Vieni qua a vedere come funziona, vai nella storia e lo rimetti in atto. Allora se fai così cominci a vedere i fatti della storia e sai dove portano, e capisci, tocchi il polso della storia e dici sì, questo è il momento di annunciare, questo è il momento di consolare, questo è il momento di ricercare, o forse questo è il momento di sperare e celebrare. Allora il mondo si sveglierebbe, allora si allontanerebbe dalle logiche stolte, allora si rimetterebbe in cammino con fiducia, allora non si vergognerebbe più di portare il peso della inconsapevolezza del progetto di Dio. E questo è chiesto a te. Anzi, guarda, diceva il libro dell'Esodo, nel capitolo 3 che abbiamo letto stasera, la rivelazione che Dio fa di se stesso. Mosè, levati calzari dei piedi perché questa è una terra santa. Sta dicendo a te, battezzato, non pensare di saltellare qua e là. Tu ti muovi dentro una storia che è mia, una terra che è mia. Io ho descritto i sentieri che puoi percorrere, fallo volentieri e troverai la felicità. Umiliati sotto questo comando e troverai la tua vita eterna. Non è qualcosa troppo lontano da te, né troppo difficile per te. Solo devi tornare a parlare un linguaggio sapienziale. Solo devi avere il coraggio di abbandonare i linguaggi stolti che questo mondo ti propina in tutti i momenti. Questo non è il momento che tu sei chiamato a dire agli altri come funzionano le cose. Questo è il momento che tu sei chiamato a dare la vita perché questo mondo si svegli, perché sia di nuovo santificato. Questa è propriamente la tua liturgia. Questa è propriamente il tuo ministero, la tua profezia, se vuoi il tuo sacerdozio. Allora, questa parola è incastonata nel tempo della Quaresima, cioè della conversione, quella che tu chiami penitenza, non sapendo sempre cosa vuol dire, questa parola nel cuore di questo invito alla conversione, di questa Quaresima così speciale, così diversa, così veramente particolare, guardate quanto disorientamento intorno a noi, vicinissimo a noi e anche intorno a noi. Riguarda tutti i campi, qua non è solo più quello economico che anche sarà importante. Tutti i campi, ogni riferimento. Adesso non si può scherzare più, adesso bisogna amare Dio con tutta la mente, con tutto il cuore e con tutte le forze, muoversi dentro le sue vie. Questo è il momento. Tu sei chiamato a fare questo passaggio dalle cose, le cose lontane, le cose che sono secondo gli uomini profane, al servizio del Dio vivente. Vuoi dire come Mosè, io non ce la faccio, io sono tardo di lingua, io sono incapace? Dio sarà con te, rimani saldo alla vocazione che Dio ti ha dato, conoscila, approfondiscila, sperimenta della forza, non ti scandalizzare della tua debolezza e volentieri fendi questa generazione e piantavi il seme eterno del Dio vivente. che è Gesù Cristo, il nostro Signore. Amo.
Padre Santo e misericordioso, tu hai arato il campo della storia, lo hai dissodato, vi hai piantato il seme della tua parola, vi hai fatto germogliare il tuo stesso figlio dalla radice di esso. E noi abbiamo contemplato la sua gloria quando si aggirava in mezzo a noi e quando attraverso il tuo Santo Spirito costantemente si rende presente nella nostra preghiera, nella nostra vita comunitaria e fraterna, nell'esercizio della carità e della speranza e soprattutto nella proclamazione della fede. In forza di questa presenza del tuo Figlio, mettici nelle condizioni di saper interpretare il tempo che attraversiamo, per essere segnali credibili per questa generazione, che non si distacchino gli uomini di questa generazione dalla tua volontà a causa nostra, a causa dei nostri peccati, a causa della nostra debolezza. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per la tua Chiesa, in questo tempo di grande attesa. Donale un pastore secondo il tuo cuore, che sappia portare il cuore dei figli alla fede dei padri, ma anche la tradizione dei padri al linguaggio dei figli. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per tutti gli uomini che si trovano in difficoltà, che non conoscendo i tuoi giudizi, non praticando la tua sapienza, si sentono schiacciati dai fatti della storia, dispersi, a volte persino non amati. Rialzali dalla loro morte. Reinseriscili in un cammino autentico di salvezza, che vedano la bellezza del tuo volto. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, mentre ogni giorno ci affatichiamo per il regno, appesantiti talvolta anche dai nostri peccati, ci troviamo spesso nelle condizioni di quasi soccombere di fronte alla stoltezza di questo mondo, degli uomini che parlano troppo, che mormorano, che tengono insidie, che non si regolano secondo la tua legge. Mettici a riparo, Padre Santo, da questa stoltezza, ora e sempre. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Tu sai quanto desiderio e quante riserve essi nutrono nei confronti della loro vocazione. Spesso anche la ignorano. Allora tu, in questo sacramento, in cui poni loro una parola, e doni loro il corpo stesso del tuo figlio, converti il loro cuore, rialzali dalla mediocrità, avvicinali alle esigenze del regno, fanne i tuoi testimoni, te lo chiedo per Cristo nostro Signore.
Amen.